Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadro, sono Salvatore e con me c'è Raffaele, che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E oggi abbiamo come ospite Luca, attivista di Off Topic, che è un laboratorio politico che abbiamo già ospitato qui a Radio Quadro. Che si occupa soprattutto che si occupa soprattutto di Milano e di poter ribaltare quella narrazione che si fa su Milano. Io saluto Luca. Ciao
Ciao
Luca.
a tutti, ciao Salvatore, ciao Raffaele, ciao alle ascoltatrici e ascoltatori.
Ovviamente la prima domanda non può che essere su come è andata ieri la seduta del Consiglio Comunale.
La seduta di ieri è andata, secondo noi, più o meno secondo le aspettative, nel senso, da un lato, un sindaco spalleggiato peraltro in toto dalla giunta, da tutta la giunta, che ha rivendicato non solamente i suoi due mandati, o il mandato e mezzo, diciamo, ma ha rivendicato anche la continuità con la precedente giunta Pisapia, in questo dicendo un po' quello che dicevamo noi, no? Che negli ultimi 30 anni sono cambiate le giunte, ma non la continuità delle scelte urbanistiche, tant'è vero che tra i nomi finiti nelle inchieste c'è anche l'assessora all'urbanistica dell'allora Giunta Pisapia, Ada Lucia Ceglieri. È finito con una maggioranza che di fatto ha ceduto al ricatto di Sala, quindi o state con me, quindi mi date fiducia rispetto alle scelte fatte e quelle che andrò a fare a partire dall'operazione sullo stadio di San Siro, oppure io me ne vado. Ha dato il contentino delle dimissioni dell'assessore Tancredi, ma di fatto il quadro, da un punto di vista appunto istituzionale, è quello di una maggioranza che continua a fare quello che ha fatto in questi anni, cioè a parole, se contesta e critica le scelte urbanistiche portate avanti dalla Giunta Sala, ma poi nei fatti non gli nega l'appoggio. Vediamo poi a settembre cosa succederà quando arriverà in consiglio la delibera sullo stato di San Siro. È proprio come hai detto tu, hanno avuto il contentino della dimissione di Tancredi. Cioè, quindi diciamo, qual è il ruolo specifico di alcune figure chiave della Giunta Sala per questi presunti legami tra politici e imprenditori del settore edilizio?
Allora, cercherò di spiegarla breve e spiegarla facile, soprattutto per chi ci ascolta, ovviamente non da Milano, che quindi dove magari anche alcuni nomi, alcuni passaggi possono sembrare un po' poco chiari. Noi lo diciamo noi, di Off Topic, ma anche altre realtà, ovviamente di movimento, non solo noi, lo diciamo ormai da anni, no? È 30 anni che in questa città si portano avanti scelte di un certo tipo, a partire sostanzialmente dalla Giunta Albertini e dagli stati generali che la Giunta Albertini chiamò a Milano nel 2001, disegnando lo scenario di quello che poi sarebbe stata la città tra privatizzazioni, aree messe in vendita, City Life, Porta Nuova e quant'altro. E ricordo che quel giorno in piazza eravamo i famosi soliti 100-150 antagonisti che pigliamo anche le mazzate, guarda caso, proprio perché per la città non era un passaggio importante. Peccato che in quegli stati generali di circa appunto 24-25 anni fa si fissò la Milano che poi è diventata la Milano che la Moratti ha, come dire, proiettato con la candidatura ad Expo sul piano internazionale, la Milano che Pisapia ha portato dentro Expo con un piano di governo del territorio in parallelo, quindi lo strumento urbanistico che determina lo sviluppo della città, sostanzialmente in continuità con le precedenti scelte delle giunte Moratti e Albertini, per arrivare poi all'exploit, ovviamente, di Sala, che da uomo Expo e ancora prima direttore generale del comune sotto la Moratti, diventa sindaco e dà compimento finale a questo passaggio, addirittura, se vogliamo,
sfruttando al massimo tutte quelle pieghe, tutte quelle possibilità che i piani di governo del territorio, le norme e le regole poi del piano, a partire dall'applicazione smodata e smisurata delle SCIA, delle semplici dichiarazioni di inizio attività, per fare progetti che non erano ristrutturazioni, ma vere e proprie edificazioni di grattacieli, laddove c'erano magari edifici di uno o due piani, diciamo che si è consacrata questa prassi. In questi 25 anni c'è una continuità di alcuni personaggi, spesso anche con ruoli che cambiano nel tempo, perché alcuni sono una costante, Loggioni, arrestato ancora a marzo, ex consulente del comune e Dominus per anni dell'urbanistica della commissione paesaggi, in realtà è un uomo che ha attraversato tutta la storia dell'urbanistica milanese degli ultimi 25-30 anni. Idem vale per Tancredi. Tancredi era un funzionario dell'urbanistica, poi direttore di settore, e poi l'assessore. Poi ci sono appunto i personaggi strani come Ada Lucia De Cesaris, che era l'assessora all'urbanistica della giunta Pisapia, ma che prima è stata per anni l'avvocata che sponsorizzava e difendeva gli esposti e portava avanti tutte le denunce contro le schifezze che le giunte Moratti e Albertini stavano facendo, salvo poi da assessora cambiare idea e portarla avanti, addirittura dopo, nelle legislature Sala, diventare anche lei un personaggio che, come dire, stava più dalla parte dei costruttori che non dalla parte della città. Poi abbiamo il vero sindaco di Milano, Manfredi Catella, già uomo dentro il mondo della finanza e dell'immobiliarismo milanese ai tempi di Ligresti, poi amministratore delegato di Aines, cioè il fondo immobiliare Aines Italia, cioè il fondo immobiliare americano che ha realizzato il Bosco Verticale, tutta la trasformazione di Porta Nuova, e poi amministratore delegato e proprietario di fatto di Coima, cioè l'SGR, la società di sviluppo immobiliare oggi più, come dire, più presente nei grandi progetti milanesi e più responsabile, se vogliamo, anche di una certa verticalizzazione della città. Manfredi Catella, ricordo che qualche anno fa dichiarò senza alcun pudore che lui ringraziava Albertini per aver dato l'impulso alla Milano di oggi, ma ringraziava anche i sindaci che si erano succeduti per aver operato sostanzialmente senza soluzione di continuità. Questo a dire appunto che, come vedete, al di là dei nomi ci sono proprio anche dei modus operandi che sono andati avanti in questi anni e che hanno portato all'oggi, cioè a questa città che ormai, al di là di quello che porteranno le inchieste, le indagini, ma che sul piano politico o si abbatte questo modello e lo si trasforma in macerie, dalle macerie si ricostruisce, e se no veramente diventerai, diventerete una città ancora più escludente e esclusiva di quanto lo sia già oggi.
Senti Luca, ma l'inchiesta diciamo, si lega sicuramente al dramma abitativo che i milanesi e le milanesi, e non solo, chi comunque chi vive a Milano sta vivendo già da un bel po' di tempo, soprattutto nelle zone periferiche della città. Quali politiche abitative sono state al centro delle indagini e come vengono accusate di alimentare la speculazione edilizia? E soprattutto esistono casi specifici in cui il piano di edilizia residenziale pubblica, la famosa ERPA a Milano, è stata messa in discussione dall'inchiesta per presunti abusi?
Allora, diciamo che le inchieste sono figlie, come dire, di più rivoli, di più indagini, sia a seguito di esposte fatte da tanti comitati territoriali, da dove appunto si vedevano sorgere come funghi, grattacieli, laddove prima non c'era nulla o c'erano edifici di altro tipo, o dove venivano dati permessi edilizi dentro parchi, come è successo al Parco delle Cave, o come è successo
per il giardino dei Navigli, o dove vedevano semplicemente grattacieli sorgere come a Melchiorre Gioia, praticamente soffocando le abitazioni preesistenti, e quindi ponendo in questo caso una questione proprio di: ma come si può pensare che una città cresca senza regole? Poi c'erano gli esposti invece legati a tutta una serie di filoni che sono appunto legati a, come dicevo anche prima, le intercettazioni, alle operazioni fatte attorno alla Commissione Paesaggio, e quindi alle valutazioni che la Commissione Paesaggio dava rispetto all'opportunità o meno di portare avanti alcuni progetti. In questi giorni sta uscendo anche poi tutto un nuovo filone di indagine che invece è legato a, che poi se vogliamo, secondo noi, anche la partita più grossa, a quelle che sono state le trasformazioni e le privatizzazioni della città pubblica. Quindi le grandi aree demaniali, scali, ex caserme o comunque aree di proprietà pubblica che sono state con accordi di programma, e nelle indagini si parte addirittura dal 2001, sono state con accordi di programma sostanzialmente, diciamo, regalate al privato, nel senso che gli oneri di urbanizzazione a Milano erano e sono irrisori, ma regalate anche proprio come prezzo di concessione, di vendita. Nelle indagini proprio vengono citati gli scali, tra cui anche lo scalo Romana, quello dove sorgerà il villaggio olimpico, ma viene buttato un occhio anche sulla vicenda stadio, perché ovviamente anche lì si tratta di un'area pubblica. Cosa c'entra tutto questo con l'ERP? Ma direttamente poco, indirettamente tanto. C'entra perché ovviamente, prendiamo proprio l'esempio degli scali, l'accordo di programma sugli scali prevede sempre che, come dire, il massimo della realizzazione di edilizia sociale sia l'housing sociale, non c'è alcun intervento pubblico, ma proprio perché appunto rinunciando a monetizzare il massimo dalla vendita di queste aree pubbliche, ovviamente soldi non ce n'erano, ma soprattutto perché a Milano non esiste un piano casa pubblico ormai da più di 20-25 anni, quindi non solo, diciamo, non c'è un effetto diretto perché appunto non c'è una politica pubblica della casa che possa essere stata danneggiata. C'è un effetto indiretto sicuramente, perché poi se prendiamo l'esempio appunto dello scalo Romana, ma potremmo prendere anche altri esempi in città, ovviamente quando tu vai a fare queste grosse trasformazioni a margini di quartieri popolari è inevitabile poi l'impatto, l'effetto che hanno sui quartieri popolari in termini di crescita dei valori immobiliari, gentrificazione. Non a caso appunto la zona Corvetto è da quando è partita l'operazione Olimpiadi e la trasformazione dello scalo, è quella non solo dove sono aumentati di più affitti e valori degli immobili, ma anche dove si sta registrando una crescita e una frequenza di sgomberi e sfratti superiore al resto della città.
Senti, uno dei filoni, perché come hai detto l'inchiesta è costituita da tanti filoni, uno dei filoni di questa inchiesta sono anche le assegnazioni di appartamenti pubblici che secondo l'inchiesta sono state date in modo illecito e a persone che non erano in liste di attesa, così favorendo altri determinati gruppi. Cioè, qual è la connessione tra crescita del mercato immobiliare e aumento delle diseguaglianze sociali a Milano?
Beh, credo che c'era proprio oggi, una tabella sul Corriere della Sera che credo lo racconti meglio di tante parole, nel senso, Milano è entrata, credo che sia diventata la settima città al mondo per numero di residenti che dichiarano un reddito superiore al milione di euro, sì, e sempre per al settimo posto anche per i cosiddetti residenti miliardari. Tutto quello che è accaduto in città in questi anni, che sia appunto la gestione del patrimonio edilizio pubblico,
case popolari o case magari anche di proprietà di enti pubblici e magari non proprio case popolari, che siano aree, che sia appunto la riconversione di ex aree industriali o la riconversione degli ex scali ferroviari, le operazioni Expo piuttosto che oggi l'operazione Olimpiadi, insomma potremmo citare tante cose, hanno portato ad un effetto sostanzialmente univoco e convergente. Dall'alto, un'offerta immobiliare che ha visto sempre di più crescere in numero e ovviamente in costo gli immobili destinati ad una fascia di popolazione che non abita e non abitava Milano in precedenza. Leggevo sempre oggi sul Corriere, a Milano in questi anni è in continua crescita il numero di transazioni immobiliari legate alla cosiddetta fascia degli immobili di lusso. Parallelamente, le scelte della politica, come dicevo prima, ossia un'assenza di politiche abitative pubbliche che riguarda il comune, ma che riguarda la regione ovviamente, quindi sia Aler, l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale pubblica, sia le case proprio gestite direttamente dal comune, in questi anni progressivamente c'è stato un abbandono non solo nella costruzione di nuove case, ma nella gestione, nella manutenzione e nella rimessa in locazione anche del patrimonio esistente. Aler soprattutto ormai in molti quartieri, deliberatamente, laddove finiscono i contratti di locazione o perché chi ci vive dentro muore perché è persona anziana o perché chi ci vive dentro va a vivere altrove e lascia libero l'alloggio, se l'alloggio non è da ristrutturare lo mettono in vendita, se l'alloggio è da ristrutturare viene murato o lasciato abbandonato come spesso accade, ed è un film già visto questo. E quindi questa serie di fenomeni vari, cioè dall'altro la vendita di una città sempre più esclusiva, di una città che doveva attrarre capitali, di una città che ha visto arrivare negli ultimi decenni decine di miliardi di investimenti sul mercato immobiliare, di cui il 60% dall'estero, e dall'altra l'assenza di una politica abitativa pubblica, poi porta appunto a questi fenomeni che da un lato hai migliaia di alloggi sfitti pubblici, che hai famiglie in graduatoria a cui la casa non viene data, che hai famiglie che hanno occupato per necessità che vengono sgomberate, o famiglie che hanno regolari contratti d'affitto ma che non riescono più a onorare per la crescita dei valori, che vengono sfrattate, e dall'altro appunto hai il solito meccanismo per cui poi dopo qualcuno riesce a ottenere comunque le case, perché dentro i meccanismi clientelari della politica, o banalmente perché anche per accedere all'housing sociale non è che proprio devi essere un poveraccio, ecco, diciamo così,
perché i fitti dell'housing sociale sono comunque alti.
Esatto, esatto.
Sono calmierati, quindi.
Esatto, esatto.
Senti Luca, ma l'inchiesta ha toccato ovviamente la questione della gentrificazione nelle zone popolari di Milano, accusando la giunta di favorire il privato a discapito del pubblico.
Sì. Beh, sì, questa è la teoria che stanno portando avanti, che come dire, sul piano politico è evidente. Noi siamo convinti che, allora, da un lato ovviamente non ci interessa la via giudiziaria, non ci è mai interessata, non ci crediamo, anche e soprattutto perché, come dire, chi di noi ha un po' più di anni ricorda tutto il clamore attorno a Tangentopoli, poi Tangentopoli di fatto è servito semplicemente a cambiare i padroni, ma non il meccanismo. Ecco, se anche a Milano dovesse accadere uguale con le inchieste, per cui che sia sul fronte appunto delle politiche abitative, che sia sul fronte delle grandi trasformazioni urbane, le inchieste dovessero arrivare anche a un risultato, siamo convinti che non è quello che salva Milano, non è quello che può in qualche modo rimettere in moto
da un lato delle politiche virtuose sul piano abitativo e dall'altro rendere la città di nuovo vivibile, accessibile per fasce ampie della popolazione che oggi invece sono in difficoltà o addirittura sono espulse dalla testa. Il timore che così succeda, accada invece, cioè il timore che ancora una volta, come in altre fasi della storia politica recente, la politica affidi alla magistratura il compito di mettere a posto le cose, far saltare qualche testa, cambiare un po' i nomi sia lato politica sia lato magari classe imprenditoriale, ma senza mettere in discussione il sistema e i meccanismi che il sistema poi genera per rendere possibili certe cose. Io arrivo quasi a dire una cosa, poi magari sbaglierò. Io arrivo quasi a pensare di credere a quello che ha detto ieri Sala. Quando ieri Sala ha rivendicato il suo essere onesto, il suo non aver violato la legge, il suo non aver fatto nulla di tale per cui meritarsi un avviso di garanzia, un'inchiesta della magistratura. Arrivo quasi a crederci, arrivo quasi a crederci per il semplice motivo che dico, tutto sommato, che motivo aveva di fare questa cosa? Tanto politicamente ormai è bruciato quasi, in ogni caso non è rieleggibile. E se non fosse vero è un boomerang, no? Che gli si ritorce contro. E perché dico che arrivo quasi a credergli? Perché appunto il meccanismo che era stato messo in piedi a Milano è un meccanismo così sottile, cioè di muoversi nelle pieghe delle norme locali, regionali e nazionali, e nello stesso tempo di creare un blocco, anche se vogliamo, di pensiero, perché non è ancora uscito, ma sarebbe tanto da parlare anche del ruolo del Politecnico, quindi della principale istituzione universitaria milanese in questi anni nel supportare certe scelte, quindi da essere un luogo di elaborazione di pensiero critico a diventare invece il braccio armato quasi degli sviluppatori immobiliari, ovvero la fonte che spianava la strada poi a visioni deleterie di sviluppo della città, no? Quindi ecco perché dico. Credo che sarà importante sicuramente il lavoro, quello che le inchieste smart verranno fuori, però credo che sarà ancora più importante invece quello che la città dal basso, la politica fatta dalle persone e non certo la politica del Consiglio Comunale riuscirà a fare nei prossimi mesi. Al di là di come finiranno le indagini in corso, ma credo proprio che sarà fondamentale separare i due binari e andare avanti comunque rivendicando un'altra città, a prescindere da come finiranno le indagini.
Quello che dici, diciamo, è supportato anche dal fatto che comunque c'è stata una timida rivolta contro Sala da parte delle opposizioni. Io non ho visto mai, diciamo, da quel che ricordo, un'inchiesta così importante e non c'è una delle opposizioni del Consiglio Comunale Milanese che si alza indignata. Come è successo in altri casi, un po' Salvini l'ha fatto, però molto molto blanda. Quindi vuol dire che c'è un sistema trasversale della Milano, dei costruttori.
Assolutamente sì, anche perché i nomi sono gli stessi, c'è cioè Manfredi Catella, come dicevo prima, ha iniziato a cementificare Milano quando c'erano le giunte Albertini e Moratti, col beneplacito loro, quindi non è che ci fosse tanta differenza, dirò di più, il presidente della regione Fontana ha preso strenuamente le difese di Sala. Io ho sentito l'intervento di Pisa Sardone che l'ha attaccato su tutto tranne su quello che per cui doveva attaccarlo, ovviamente l'ha attaccato sui migranti, sui centri sociali, sulla microcriminalità, ma si è guardata bene dall'attaccarlo invece sulle cose che contano, ossia sull'aver regalato la città agli sviluppatori immobiliari e al mondo della finanza. Probabilmente, anzi sicuramente, proprio perché
non c'è una visione differente della città, anzi mi viene da dire che la visione che ha Sala della città è quanto di più coerente, compatibile, confacente anche ad una visione neoliberista di destra e iperprivatistica della città, come può avere appunto forse come Forza Italia o gli Stati Fratelli d'Italia o la Lega.
Senti Luca, ti facciamo un'ultima domanda prima di salutarci. L'inchiesta ha portato alla luce che alcuni dei progetti urbanistici più discussi della Giunta Sala, un po' tu l'hai anticipato prima, come il nuovo stadio di San Siro, che impatto sulla disponibilità di alloggi per le fasce più vulnerabili della popolazione potrebbe avere la questione legata alla vendita o della costruzione di un nuovo stadio?
Beh, i rischi sono altissimi per due motivi. Primo perché in parte la trasformazione già iniziata di quella zona, penso alle nuove terme, penso ai grattacieli che stanno sorgendo sulle ex scuderie che sono prospicienti in stadio, ovviamente si rivolgono a un pubblico, a degli abitanti che sono come nel solco appunto dei ragionamenti che facevo prima, di un livello reddituale superiore alla media dei milanesi. Cosa che verrebbe accentuata perché con l'operazione stadio, con l'ulteriore costruzione di strutture ricettive, commerciali, alberghiere, piuttosto che studentati, insomma tutto quello che riguarda il piazzale dello stadio e l'adiacente area dell'ex trotto sposterebbe ancora più su l'asticella da questo punto di vista. Quindi, e questo sarebbe, se vogliamo, un effetto tipico di quando tu vai a trasformare l'area e porti ovviamente delle opere che attraggono persone appunto con caratteristiche socio-economiche differenti dal tessuto esistente. In particolare poi nella vicenda di San Siro non dimentichiamoci che in linea d'aria parliamo circa di meno di 1 chilometro, forse 500 metri, passano appunto tra i confini dell'area di trasformazione e quello che è uno dei più grossi quartieri pubblici popolari rimasti a Milano, peraltro in una zona che ormai definire la periferica fa quasi ridere perché è quasi semicentrale per le caratteristiche che ha oggi la città. Anche qui, oltre, come dire, normale effetto gentrificazione, c'è poi una sostanza dei fatti perché sempre in quegli studi di progettazione che sono, come dire, sulla bocca o i personaggi, insomma, quel mondo urbanistico fatto da archistar, politecnico e poi ovviamente sviluppatore immobiliare, c'è già il progetto pronto, cioè il progetto pronto elaborato dallo studio Roy Verga. Prevede proprio l'abbattimento di tutto il quartiere popolare di San Siro e la ricostruzione di un altro quartiere con al centro un grattacielo che ospiterà ovviamente non tutti gli abitanti, ma solo quelli che avranno le caratteristiche per poterselo permettere. E il motivo per cui questo progetto è stato presentato ed è depositato in comune è che ovviamente se verrà realizzato il nuovo stadio, se verrà realizzato tutta la trasformazione del piazzale dello sport, avere case popolari che hanno ormai circa 100 anni di vita, magari, guarda te, abitate soprattutto da povera gente, spesso migranti o seconde e terze generazioni, ovviamente non è compatibile con la nuova cittadella del lusso e per ricchi che vogliono costruire attorno al nuovo stadio.
Senti, ho solo una curiosità finale. Secondo te questa inchiesta non può potrebbe mettere in secondo piano quello che accadrà con le Olimpiadi e soprattutto con la speculazione che si era prospettata con le Olimpiadi?
Diciamo in secondo piano, no, nel senso che vabbè, ormai purtroppo le Olimpiadi sono la macchina lanciata. Sicuramente c'è un tema che le inchieste stanno toccando e che riguarda più che sfiorare le Olimpiadi, ed è appunto l'accordo di programma sullo scalo romana, ma anche il tema degli extracosti per il Pala Italia, che il Comune si è detto pronto a sostenere, ovviamente facendo l'ennesimo favore al privato. Ma c'è anche proprio una possibilità. Noi abbiamo scritto la settimana scorsa un articolo che proprio a caso diceva facciamo che la crepa diventi una voragine. Secondo noi ora più che mai c'è la possibilità non tanto di far saltare gli Olimpiadi, ma la possibilità di far saltare l'accordo di programma e quindi fare in modo che dopo le Olimpiadi il villaggio olimpico diventi diversa cosa da quello che loro hanno previsto, ma non solo, ma che le previste residenze sull'altra parte dell'area non siano residenze di lusso, ma siano residenze di un altro tipo. Quindi quello secondo me è una partita che gli inchieste aprono e che sta poi, come dicevo prima, alla città, alla politica, ai movimenti, provare a fare in modo che diventi appunto una possibilità concreta.
Noi ti ringraziamo, però fuori onda ci dicevi di un nuovo appuntamento a settembre, già fissato oppure no?
No, non è fissato, nel senso, come dicevo fuori onda, il 3 luglio c'è stato questo corteo per il diritto all'abitare, per la città pubblica, prima che tutte queste inchieste peraltro si conclamassero, e ci eravamo lasciati proprio dopo quella bella data, perché portare a quasi 40 gradi alle 6 di sera un migliaio di persone a manifestare in periferia a Milano non è facile al mese di luglio, e ci siamo lasciati proprio dicendo adesso abbiamo provato, avevamo bisogno di farla subito, ma è chiaro che dobbiamo rifare qualcosa di più grosso e di continuativo per l'autunno. È evidente che alla luce di quanto sta accadendo non è più solo un auspicio e un'affermazione di volontà, ma diventa secondo noi una necessità impellente, proprio per provare a portare a casa anche quello che dicevo prima, cioè dire, signore, passiamo dall'attacco al rivendicare, a riprenderci la città pezzo per pezzo, cioè a riprendercela. Prima ce la riprendevamo magari occupando e venendo sgomberati, qui abbiamo la possibilità di riprendercela facendo saltare accordi già presi e mettendo in discussione tutto.
Luca, allora ci sentiamo dopo l'estate.
Grazie.
Intanto
a voi.
Ti ringraziamo per la chiacchierata e per averci un po' fatto una panoramica sull'inchiesta. Quindi grazie a te, grazie ai compagni e alle compagne di Off Topic e di Milano.
Grazie, vi saluto tutti e a presto. Ciao Salvatore.
Ciao Luca.
Ciao Luca, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, ciao.